Web Radio Oltrelago presenta Turangalila, un osservatorio musicale ideato e condotto da
Antonino Caracò
e Andrea Tarantino. Ma non si dice Turangalila?
Si dovrebbe dire Turangalila.
Cioè in sanscrito.
Sì,
ho sempre sentito anche dal conservatorio Turangalila.
In italiano diciamo Turangalila.
E che facciamo? E se c'è qualche sanscrito in ascolto?
Sanscrito in ascolto?
Ma che ne so io che non c'è un sanscrito
non in esistono più.
Vabbè, basta, glielo spieghiamo. Turangalila. Ma il microfono?
Glielo spieghiamo.
Il microfono?
No. È acceso.
No.
Buonasera, in piedi.
Questo ascolto è correlato in qualche modo alla politica odierna.
Allora, io volevo giusto specificare, perdonateci, ci partono ogni tanto dei suoni fatui. No, allora, volevo specificare, nelle altre trasmissioni c'era il dubbio che noi potessimo essere Radio Maria,
sì.
Potremmo essere Radio Radicale, Radio qualcosa. No, allora no, l'ascolto non è legato assolutamente né
al
nuovo
fortuna,
presidente, al quale noi facciamo innanzitutto un benvenuto.
Il presidente.
Allora, il signor Presidente, come da nota di Camera, il signor Presidente del Consiglio Onorevole, eccetera, eccetera, al quale noi, veramente,
questa trasmissione non aveva ancora la sfumatura politica.
Ma non la vuole avere, noi siamo apolitici e siamo per l'arte e per la bellezza. No, e invece...
Che scavalca tutto.
E invece, l'inno.
L'inno.
Ma perché l'inno?
Perché l'inno? Dimmelo tu.
Perché, questa bellissima domanda. Abbiamo accolto i nostri ascoltatori con l'inno cosiddetto di Mameli. Vabbè, poi abbiamo... Si chiama l'inno di Mameli. Non entriamo nelle specifiche. Ma è un inno un po' particolare.
Fatto come? Fatto molto più lento, fatto con molta più carica e...
Io non ho mai sentito un inno così, devo dire la verità.
No, neanch'io. Beh. Anche perché fanno sempre molto veloci nelle premiazioni, tendono a mettere anzi quello più breve,
anche partono tutti i cavalli, via!
Perché corrisponde allo stereotipo,
sì,
italiano.
Però posso dire
di...
una cosa? Posso dire una
tarantella,
cosa?
Pizza
e
pasta.
Ma non è un po' pesante, non è un po' pesante.
Ha una forte carica drammatica, molta più energia.
Bravo!
Bravo, è uscita la R.
Una volta tanto è uscita la R. Ma noi... Vedi, dalla tua risposta, io a questo punto, oggi realizziamo un piccolo sogno, cari nostri amici, perché in qualche modo Turangalila, io insisto che
è
se
giusto.
C'è qualche sanscrito in ascolto,
non esiste.
No, noi potremmo avere qualche querela di qualche sanscrito in ascolto, vabbè, Turangalila, si pone sin dall'inizio un obiettivo specifico, non tanto quello di farvi compagnia, no, l'obiettivo di ritornare alla percezione del tempo dell'arte quotidianamente, ovvero vivere con l'arte quotidianamente. Ma allora, già abbiamo parlato di tempo, ok?
E di spazio.
Io ho detto, è di spazio, io ho detto, ma a me sembra un po' pesante, che poi non è vero, ovviamente è stata una provocazione, e tu hai risposto no, a una carica drammatica. Introduciamo i nostri ascoltatori prima ancora che al nostro ospite
d'onore
della giornata, che già è stato anticipato la volta precedente e che qualcuno probabilmente già avrà riconosciuto, a un concetto principale. Perché io ho detto mi sembra un po' pesante e tu hai detto no, ha una carica drammatica?
Perché le nostre percezioni sono diverse, perché noi abbiamo una coscienza che può percepire in un modo diverso.
No.
No?
No. No, è lì casca l'asino. Uè, togliti che sta cascando l'asino. Perché abbiamo in questo momento valutato il fenomeno rispetto a due criteri diversi. Io un criterio puramente estetico, transitorio, puramente a patatine e Coca-Cola, e tu attraverso un criterio puramente interiore. E noi abbiamo visto e abbiamo osservato due fenomeni completamente diversi. L'inno di Mameli, in questo caso nel 1900 non so che cosa, non è stato diretto dal nostro grandissimo Sergiu Celibidache. E allora partiamo già da una cosa, che a casa facciamo il Toto Celibidache, cioè il chi dirà Celibidache, questa è la cosa più bella,
bella.
Oppure Zelibidach o Zelibidache, no, Celibidache, come in Romania si dice, penso, Poi il nostro ospite di oggi, che fra poco farà la sua apparizione, ci confermerà. Allora, il problema dei criteri, perché è importante, caro Antonino? Noi stiamo parlando, no? In questo momento stiamo parlando. Cari radioascoltatori, voi che seguite la radio, voi che ascoltate tante chiacchiere dalla mattina alla sera, speriamo che vi piacciono.
Le chiacchiere, buonissime, soprattutto per Carnevale.
A proposito, chi ha seguito l'altra volta la puntata, io i dervisci rotanti li ho provati alla Nutella. A questo punto faremo le chiacchiere. Molti le fanno con la cioccolata, però vabbè. Ma le chiacchiere, se non avessero una struttura costituente che noi oramai istintivamente portiamo fuori, ma saremmo comprensibili. Proviamo a parlare un attimo in questo modo. Vediamo se i nostri radioascoltatori capiscono qualcosa. Senti, Antonino, io devo dirti che oggi
si sfondano bella giornata. Gli altoparlanti delle macchine, se
non
stanno
solo,
in macchina.
Si sfonda anche la coscienza dell'ascoltatore.
Bene.
Io ho formulato una frase grammaticalmente, logicamente, strutturalmente corretta, ma non dal punto di vista della fraseologia corretta.
Perché la fenomenologia è
in tutto. E tu mi hai anticipato una cosa.
È in tutto quanto, è nella natura, è nella vita, ed è in tutte le arti, in tutti i fenomeni.
Vabbè, ma tu
che
mi
la
hai
fenomenologia
distrutto.
È una scienza.
Vabbè, cari radioascoltatori, il maestro Caracò come sempre distrugge
i
sogni. Certo, la fenomenologia, diciamolo sotto perché non si può dire, è una scienza.
È una scienza.
Cosa succede con il nostro Celibidache? Con il nostro Celibidache accade che una corrente di pensiero che Husserl, ma anche sulla scia di uno dei più grandi filosofi della storia, che è Hegel, una corrente di pensiero codificata come fenomenologia, si impone a seguito di una serie di correnti altri di pensiero dei primi anni del Novecento, tra i quali la ormai nominata ad ogni benedetta santissima trasmissione Scienza dello Spirito di Rudolf Steiner, Antroposofia. Perché? Cosa accade? Accade che l'uomo a un certo punto vuole essere consapevole anche dei fenomeni non visibili, non solamente di quelli visibili, e non solo.
E se non ci fosse l'invisibile, noi non saremmo visibili.
Bravissimo, e infatti questo è il concetto, il marito di concetto... Vabbè, scusate ascoltatori, si avvicina l'ora di cena e quindi, vabbè. La questione è che la scienza, col suo metodo di riproducibilità o riproduttibilità, cosa fa? Osserva il fenomeno, lo spacca in millesimi e lo riproduce. Bene. Una cosa che manca invece all'uomo qual è? Risalire il fenomeno. Quindi andare all'origine del fenomeno. La fenomenologia fa esattamente questo, ovvero indaga il processo della coscienza con metodi parascientifici assolutamente, indaga il processo della coscienza di risalita dalla apparenza del fenomeno stesso sino alla sua essenza. Detto in soldoni, praticamente, se noi volessimo dire, se io dico una frase, e torneremo all'inno brevemente con il nostro ospite d'onore della giornata, vivente, partendo dal concetto che anche Celibidache è vivente. Ma certo, è ovvio. Ma tutto ciò che è autentico,
scusa,
è vivente.
Scusa, tutta questa chiacchiera, non abbiamo detto chi è Celibidache, per chi è in ascolto che non...
Allora, lascio al maestro Caracol un attimo, poi... prego, maestro, chi è Celibidache?
Celibidache è un direttore d'orchestra che, però, la prima materia in cui si è laureato è stata la matematica e poi successivamente filosofia a Bucarest, lui è rumeno. E soltanto poi dopo, successivamente questi studi, studia musicologia e si laurea con una dissertazione su Josquin des Prez.
Addirittura. Non lo sapevo.
E poi dal 1945 al 52 fu nominato direttore ad interim dei Berliner Philharmoniker, succeduto a Furt Wangler.
Pare lui è stato abbastanza vicino per molti anni.
E solo che dopo, nel 55, a direzione dei Berliner viene Karajan e Celibidache non dirigerà più questa sinfonia fino alla morte di Karajan.
Questa orchestra,
scusa, che ho detto?
Sinfonia, ma mi piace correggerla, maestro. Lei lo sa che io sono una rieta ascendente gemellica. Prego, vada.
E, fino al 92... anno nel quale dirige la Berliner Philharmoniker con la settima di Bruckner che ricordiamo anche nella precedente puntata l'abbiamo detto oggetto del film Il giardino di Celibidache e che è anche nel film Niente come appare di Franco Battiato. E qui c'è questo intreccio meraviglioso.
Ma guarda, stamattina pensavo, siamo alla terza puntata.
Sì.
Se ragionassimo da un punto di vista hegeliano, perché oggi siamo fenomenologici, caro maestro Caracò.
Abbiamo collegato
perché la tesi l'abbiamo in Olivier Messiaen.
Oui.
L'antitesi l'abbiamo in Franco Battiato.
Sì.
E la sintesi l'abbiamo nel pensiero di Sergio Celibidache.
Non so dire sì in rumeno, però l'avrei detto.
Te lo dico in russo, in bulgaro, da. No. Ecco, questo non lo so, comunque. Molto brevemente, perché c'è il nostro ospite che sento già nell'aria, sento...
Nelle onde,
sì, sento le frequenze addosso del...
Telefoniche.
Ma lui tutta la vita però ha fatto una cosa molto importante.
Celibidache.
Ha formato decine e decine di musicisti, indipendentemente dal talento. La grandezza di quest'uomo era considerare l'arte dei suoni come qualsiasi disciplina che afferisse alle arti, al pari di qualsiasi altra disciplina comprensibile, apprendibile.
E lui era proprio un insegnante, lui voleva scrivere un trattato su tutto quello che aveva studiato, sulla fenomenologia. Non lo riesce a scrivere perché non trova le parole adatte, quindi rinuncia a scriverlo e si trova molto meglio
con il
linguaggio orale dell'insegnamento.
Come lui diceva, è autentico ciò che risponde alle leggi della fenomenologia. Ciò che risponde alle leggi della fenomenologia adesso c'è, dopo non c'è. Una cosa meravigliosa, la quinta di Beethoven in realtà non esiste, esiste solo quando viene eseguita.
È in eterno divenire.
Noi abbiamo nell'aria qualcosa, sento un, secondo un principio zen.
Quando l'allievo è pronto,
il maestro arriva.
Appare.
O no? Dov'è il maestro? Maestro?
Eccolo qua.
Eccolo. È apparso il maestro.
E vuol dire che siamo pronti.
E chi abbiamo oggi?
Raffaele Napoli.
Testimonianza vivente di Sergio Celibidache. Classe, se non sbaglio, 55, maestro, giusto?
Sì, 55, ma siete gentili a presentarmi come il maestro che appare.
ma non solo.
Dare corso a questa vostra, a questo vostro primo assist.
Bellissimo, e non solo. Come lei testimonia, lei ha conosciuto Sergio Celibidache alle 9:59 del mattino del 29 maggio 1981.
Sì, è stato un percorso interessante, è cominciato molti anni prima, quando ho cominciato ad interessarmi alla direzione d'orchestra, giovane allievo del Conservatorio di Torino, comincio a frequentare le istituzioni della città e il timpanista dell'orchestra RAI di Torino di allora, Michele Messer Klinger, e io lo cito perché debbo a lui tutto quello che ha, diciamo, in qualche modo incanalato la mia vita musicale, mi disse: se vuoi imparare qualche cosa sulla direzione d'orchestra devi andare da Sergio Celibidache. E la mia replica fu plausibile, perché a quell'epoca non esisteva internet, non esisteva YouTube, non esisteva nulla se non libri, qualche disco e l'opportunità di frequentare direttamente un maestro. Ora, Celibidache non faceva dischi, se non pirata, nel senso che altri registravano e poi facevano diventare disco. Libri non ce n'erano, frequentarlo era abbastanza complicato. Quindi la mia replica fu: e chi è? Naturalmente in quel momento imperversavano ben altri direttori che dovevano la loro fama al disco. In quel momento questo timpanista incomincia a introdurmi ai principi della fenomenologia, mi fa analizzare partiture e fa un'altra cosa molto interessante per un giovane in formazione. Io allora avevo 20 anni, 1975, mi fa andare tutte le mattine alle prove dell'orchestra della RAI, perché la RAI aveva 4 orchestre, Torino, Milano, Roma e Napoli, che poi negli anni, metà degli anni 90 furono chiuse ed è rimasta solo l'orchestra della RAI di Torino, l'orchestra nazionale della RAI. Ebbene, io andavo tutte le mattine a seguire le prove e sotto la guida di questo timpanista avevo indicazioni quali: ecco, stai attento lì, che cosa fa? Ecco, hai visto che non ha dato questo attacco? Ecco, adesso ha chiesto questa cosa, ma questa cosa è solamente arbitraria. Ecco, attento, hai sentito lì che cosa è successo? Ecco, quella è la parte che deve emergere. Insomma, un lavoro minuzioso, certosino, alla luce di quello che vi ho sentito citare prima, e cioè criteri. Io faccio sempre questo esempio: tutti abbiamo una bussola interiore, solo che manca un elemento, manca l'ago, e cioè manca il meglio. Tutti abbiamo la disposizione nord, sud, est, ovest, ma se manca l'ago che ci dà il primo riferimento, nulla giova avere questo schema della bussola. Ecco, per me c'è Celibidache come l'ago di una bussola che finalmente ci dà l'opportunità di avvalerci del nostro sistema di orientamento.
Che è fondamentale per almeno per la consapevolezza del bello, perché il bello non basta. Come sempre Celibidache diceva, appunto, ci sono vari livelli di percezione. C'è la percezione, adesso io...
Ci sono quelli che in qualche modo possiamo definire così, con una escalation che parte dalla sensazione, quella che passa appunto attraverso i sensi. Poi, quando la sensazione, che è assolutamente soggettiva, c'è chi dice: ah, la musica io quando l'ascolto mi entra di qui, mi entra di là, e io riesco a sentirla, cioè ci sono parti fisiche che quasi reagiscono a quello che percepiscono attraverso i suoni. Poi si sale di livello, e qual è il criterio per salire di livello? Quando la sensazione, che è puramente soggettiva, si allarga e diventa condivisa da un numero più vasto di persone, e allora si sale all'emozione. Per molti tutto si ferma qui. Quando io chiedo: ma lei che cosa si aspetta da un ascolto musicale? Emozione. Ora possiamo dire che l'emozione purtroppo non rende giustizia al fatto musicale. Perché? Perché l'emozione per sua natura è puntuale. Molti che cosa dicono? Ah, che bello quel concerto, quel momento in cui entra il corno, e poi maestro, quell'altro momento in cui entrano i violini con questi motivi, e poi quello strumento che mi piace tanto, il pianoforte.
Mi ha fatto piangere, mi ha fatto.
Quindi per lui il brano a che cosa si riduce? Il momento del corno, poi quel povero disgraziato del compositore ha composto un sacco di note per arrivare a che cosa? Al secondo momento i violini, eccolo, e poi di nuovo compone, e di nuovo il pianoforte. Quindi il brano si riduce a finito.
Certo, mi permetto però di aprire una piccola parentesi, nel senso, forse non mi scaglierei contro il termine emozione, che come tutti i termini nella storia dell'uomo è stato vissuto senz'altro in modo diverso, a livello, dipende dalla coscienza dell'individuo.
Sicuramente, ma io qui non ne faccio un'azione di disprezzo, dico solo che è limitativo.
Assolutamente,
Limitativo è che.
assolutamente. Intendo che l'emozione, e mi perdoni se la interrompo, non lo farò mai più. Nel senso, il termine emozione senz'altro si rifà a una sfera dell'animo che oggi viene vissuta esclusivamente vicina alla sensazione e alla percezione. Quando con buona probabilità l'emozione, si avvicina e il pathos sono molto più vicine a una sfera consapevole, se noi volessimo, di quanto oggi il termine ci comunica, ecco, tanto
Certo,
che
l'ho
nelle
detto prima.
scuole vengono fatti molti laboratori, di educazione all'emozione consapevole per i bambini, e questa è una cosa molto bella.
Ma io l'ho detto prima, ci sono vari livelli. Se il passaggio dalla sensazione all'emozione è la diffusione, la condivisione possibile fra più esseri umani, se allarghiamo la sfera della condivisione, saliamo di livello. E arriviamo al terzo stadio, che è quello della bellezza. Di fronte a un tramonto, tutti che cosa dicono? Che bello. Oppure abbiamo il concetto di bellezza per i greci, per il mondo contemporaneo, per il Rinascimento, per il barocco. Quindi è una sfera di condivisione più larga, un ambito di condivisione più larga. Per molti tutto si ferma alla bellezza. Cedibidache aggiunge un dato, che è quello sempre problematico, e dice, rifacendosi a quello che diceva Schiller, la bellezza è solo l'esca per arrivare alla verità. Dietro alla bellezza si nasconde la verità. Naturalmente, quando si tira fuori la parola verità,
Eh,
per
lì è
molti
pericoloso, è
scatta
pericoloso.
un meccanismo di difesa terribile. No, per l'uomo non è conoscibile la verità. Chi pensa di avere la verità in tasca ha fatto milioni di vittime in nome della verità, si sono compiuti i peggiori misfatti. Un momento,
Beh,
un
anche qui
momento.
abbiamo un grande misunderstanding nei confronti del termine verità.
Sì, assolutamente. Allora, qui si tratta di verità intesa come che cosa c'è di più profondo, si dice meglio di ontologico, che riguardi l'essere umano. E questo che cosa è in termini di verità? Il fatto che un uomo nasce, vive, raggiunge un punto culminante e muore. Allora, che cosa diventa un brano di musica se non una proiezione all'esterno di una modalità di essere dell'essere umano, che appunto allo stesso modo nasce, vive e muore? Allora, pensare alla verità come qualche cosa da imporre agli altri dall'esterno, e qui quello che tu giustamente chiami la misunderstanding, il fraintendimento. Qui si tratta di capire che cosa fa un compositore quando compone. Quello che io sono arrivato a sintetizzare è come una specie di sfida, è come se il compositore incarnasse questo compito, si assumesse questo compito nel sociale. Sai una cosa? Io ho sentito per primo, sono riuscito a vivere che fra il primo e l'ultimo suono del brano che ho composto c'è un nesso indissolubile, tanto che Celibidache arriva a dire: bisogna vivere la fine contenuta nell'inizio. Vuol dire che ogni momento di una composizione è la conseguenza di ciò che precede e la premessa per ciò che segue. Benissimo. E che cosa ti propone il compositore? Puoi dimostrare anche tu, ancora una volta, di essere un essere umano. Perché? Perché questa capacità di cogliere questo nesso è propria dell'essere umano. Quindi io ti offro l'occasione, ancora una volta, attraverso l'ascolto del mio brano, di testare il tuo essere ancora un essere umano e di non esserti invece imbestialito, imbarbarito, abbassato di livello di percezione, quel compendio meraviglioso fra fisicità e spiritualità che in te vive in quanto essere umano. E questa è la meraviglia. Quindi non si va a cercare la bellezza del brano, ma si va a cercare se stessi ancora una volta nell'esercizio migliore di sé.
E aggiungendo in un'intervista Celibidache dice che lo scopo di tutta l'arte, appunto, non è la bellezza che unesca, ma è la libertà, il donare la libertà attraverso poi quello che lei ha detto, che della verità che si cela
La verità
intorno al
rende liberi.
brano.
Beh,
Certo.
Che in delivery...
Sì, questo chiamava il Drang nach Freiheit, esatto. Lo slancio verso la libertà. E questo che cosa significa? È connaturato con l'essere umano, quindi l'artista riesce a rispondere a questo bisogno. E in effetti noi abbiamo delle riprove di questo. Io dico sempre, non ho mai sentito titoli di film, l'uomo che voleva tornare in carcere, l'uomo che non vedeva l'ora di andare ad Alcatraz. Esatto. Cioè, in genere le ali della libertà, fuga da Alcatraz e così di seguito. Quindi il prigioniero vuole la libertà, e questo perché? Perché è connaturata all'essere umano.
Io mi permetto a questo punto di ritornare all'inizio di questo nostro intervento. Noi abbiamo ascoltato l'inno nazionale nella esecuzione, proprio nella direzione del maestro Celibidache. Maestro, io a questo punto urge che i nostri ascoltatori escano da questo nostro incontro con un, almeno non con un nuovo modo di percepire, ma quantomeno con la curiosità di ritrovare in ogni evento musicale che ascolteranno da oggi in poi qualcosa che li porti una spanna più avanti rispetto al godimento della bellezza. Io, partendo dall'inno, le faccio una domanda. Stamattina mi sono veramente, ecco, come dicevo prima ad Antonino, stamattina mi sono svegliato, oggi sono le giornate meravigliose, e ho pensato tra me e me, ma ho detto che bello, adesso apro la finestra e vedo se c'è sole e quant'altro. Ho detto, ma se io volessi strutturare questa frase completa, e ho cominciato a sentire, mentre dicevo questo, nella mia mente ho cominciato a sentire l'inno. Aspetta, ho detto, ma fammi seguire l'inno diretto da Celibidache. E mi è venuta una frase del genere. Mi è venuta. Stamattina mi sono svegliato, perché è importante che i nostri radioascoltatori, caro maestro, capiscano che il linguaggio musicale ha la stessa identica, ha lo stesso identico funzionamento strutturale, tensivo e anche di peso del linguaggio parlato, identico. Noi non ci sogneremmo mai di dire stamattina mi sono svegliato, ho aperto le finestre, ho visto che c'era un bellissimo sole, ho deciso di andare a mare, ho chiesto a te se volevi andare a mare, mi hai detto che non puoi andare, ma io ti ho dato delle buone ragioni e tu hai detto di sì. Ovviamente questa è una frase sconnessa. Il nostro ascoltatore si rende conto che la frase è sconnessa dal punto di vista fraseologico, ma il nostro ascoltatore, come noi prima di incontrare la fenomenologia, probabilmente nella musica non ce ne saremmo resi conto. Io invito di nuovo all'ascolto dell'inno e aspetto poi lei per due parole su questa piccola connessione tra linguaggio verbale e linguaggio musicale.
Aggiungendo soltanto una piccola cosa, poi nella conferenza sulla fenomenologia Celibidache lo dice, e quando la musica è come un motore e funziona, ci sono piccoli motori, grandi motori che fanno andare avanti la macchina. Ora, se un motore non funziona per bene, cioè per esempio se nella tua frase non c'è quella intonazione giusta,
non vi sarà equilibrio in tutto.
Però c'è comunque la comprensione, e lui dice nell'orchestra, nella musica, se qualcosa non va, si ferma la musica? Lui dice purtroppo no.
Ascoltiamo l'inno nuovamente e poi il maestro Raffaele Napoli ce ne parlerà.
Thank you.
avete sentito? Sconvolgente questa lettura dell'inno di Mameli. Il contesto, 1991, incontro Italia-Germania, l'orchestra è a Roma, l'orchestra di Monaco, e per questo concerto nell'incontro Italia-Germania l'orchestra esegue i due inni, quello tedesco, quello italiano, e poi i quadri di un'esposizione e la quarta di Schumann. Che cosa accade in questo inno? E molti hanno criticato questa esecuzione. Per che cosa? Per la cosa più evidente, la scelta del tempo di esecuzione. Questo è uno dei capisaldi del far musica di Celibidache. Che cosa diceva come sintesi? Dans la lenteur il y a la richesse. Nella lentezza c'è la ricchezza. C'è una piccola riflessione da fare su questo. La cosa che salta evidente alle orecchie, ma soprattutto alla coscienza di tutti dopo un ascolto di questo tipo, è che ovviamente con un tempo e con una scelta di tempo di questo tipo i particolari emergono, ma particolari che non sono fine a se stessi, ma sono quello che ho detto prima, cogliere il nesso che lega un'articolazione ad un'altra. Quindi invece di lasciar passare le cose con superficialità e quindi non vedere l'ora che si arrivi alla fine, ma non per aver colto quello che accade, semplicemente perché quell'esecuzione in fondo non ci ha coinvolti. In questo caso invece l'attenzione ai particolari significa che non siamo su un treno che corre rapidissimo per andare da un punto a un altro, ma stiamo facendo un viaggio in cui possiamo goderci i particolari che lungo il percorso si evidenziano. Allora, questo è il dato fondamentale. La scelta del tempo di esecuzione è in funzione della ricchezza possibile da mettere in risalto riguardo al materiale. Ma io nel tempo ho fatto un'altra riflessione. Qual è il presupposto? Noi pensiamo sempre che la ricchezza alla quale facesse riferimento Celibidache era quella, forse quella del materiale. Non basta. Ci vuole anche la ricchezza interiore di colui che si accinge all'esecuzione o all'ascolto. È evidente che la ricchezza coinvolta è anche quella dell'ascoltatore. Se io non sono sufficientemente ricco per godere e apprezzare i particolari, è evidente che farò un'esecuzione molto più rapida. Perché? Perché per me quello che è 100, chiamiamolo così, la complessità del materiale, per me è 70, ma per me è 100, perché io il restante 30 non lo vedo, non lo colgo. Quindi molto dipende dalla ricchezza interiore di colui che esegue. Ecco la grande sfida che ogni esecuzione di Celibidache pone. E difatti molti che cosa dicono? Ma reggere dei tempi lenti ci vuole una grande capacità per tenere la tensione. Grazie, perché quello che è coinvolto è l'esecutore. Quanta ricchezza dimostri di possedere? Il che non vuol dire che bisogna fare lento il più possibile, no? Lento in virtù della ricchezza oggettiva che c'è e che noi dobbiamo sapere riconoscere. Ecco perché sono sempre inquietanti le esecuzioni di Celibidache. Pongono l'ascoltatore in una dimensione assolutamente altra rispetto a quelle correnti. Non è un divertimento per le orecchie, è una evoluzione spirituale, è un esercizio per la coscienza.
Quale la musica deve essere, caro maestro, altrimenti non avrebbe senso di essere. L'arte io credo che sia semplicemente il tentativo dell'uomo di ritornare all'uno, di ritornare all'universale. Sono alle volte maldestri, alle volte meno maldestri, ma è la nostra aspirazione, come diceva Battiato, di andare all'uno al di là del bene e del male. Questo è. Io per la seconda volta nell'ascolto, e lei in questo senso, si è creato un contrasto tra tempo fisico e tempo interiore. È 1:59 di ascolto, caro maestro, ma se ci si ferma non è 1:59 di ascolto. La coscienza ha percorso talmente tanti processi che la mia sensazione fisica era di 5-6 minuti di ascolto. Questa è una cosa che ritengo incredibile come impatto, certo, sul cervello. Cosa
mi permetto, prego, di aggiungere una necessaria precisazione. qual è la confusione del nostro tempo? Quella di pensare che velocità e tempo siano la stessa cosa, e invece non è così. Qui è la grande distinzione. In un caso, quello della velocità, si tratta di una misura. Noi diciamo 100 chilometri all'ora. Esatto. Quindi è la definizione fisica, che vuol dire una certa quantità di materiale in un certo tempo. Quindi 100 chilometri in un'ora. Invece il tempo in musica è tutt'altro, non è l'espressione di una velocità, questa è la confusione che fanno tutti e mettono il metronomo. Il tempo è una condizione, quale? Quella che permette, ecco il primo termine fenomenologico, ci avvaliamo di questo, è il tempo della riduzione, dove riduzione non vuol dire prendere in considerazione meno materiale, una quantità inferiore di materiale, no, riduzione significa fare quello che tu hai detto, arrivare all'uno. Quindi è il tempo come condizione che consenta dalla moltiplicità dei dati di ricavare tutti gli elementi che rendano possibile la unificazione dei dati. Ecco quindi la grande distinzione: tempo e velocità.
E non bisogna confondere. Per quanto mi riguarda, ci rimanda dei principi fisici che credo che forse Einstein abbia portato al massimo della loro brillantezza, nel senso, non andiamo al di fuori assolutamente del principio del funzionamento delle leggi fisiche, non c'è nulla che vada al di fuori, è tutto assolutamente nella regola, come si direbbe, ecco. E soprattutto il principio fenomenologico a questo punto viene suggellato nella sua più grande essenza, mentre la scienza, l'indagine scientifica vuole analizzare il fenomeno nella sua espressione, l'indagine fenomenologica vuole indagare il fenomeno nella sua origine, risalendo la china del fenomeno, quindi risalendo dalla fine all'inizio. A questo punto io ascolterei Celibidache. Come i nostri carissimi ascoltatori avete ben capito, il maestro Raffaele Napoli è direttore d'orchestra, ovviamente, e oltre ad aver avuto grande attività concertistica, oltre ad essere da anni docente di esercitazioni orchestrali, penso in una quantità di istituzioni di conservatori italiani enorme, è stato da sempre interessato alla didattica della musica, in particolar modo con attenzione alla fenomenologia, programmi radiofonici, una bellissima serie didattica televisiva per la RAI, che è reperibile su YouTube, se non sbaglio, maestro, facilmente reperibile, esatto. Quindi, insomma, una vita spesa per l'indagine, è una vita spesa per la conoscenza della verità, che poi alla fine ci si rende conto che la conoscenza della verità è essa stessa la verità, perché di fatto la verità è cangiante nella sua autenticità, ma la conoscenza della verità non è cangiante, è un solo e unico processo. Io, maestro, ascolterei le parole di una delle più grandi lezioni di fenomenologia musicale che ha dato Celibidache, spingendo l'ascoltatore a rendersi conto di quanto Sergio Celibidache strutturasse la frase musicale anche nella sua arte oratoria. Non c'è nulla delle lezioni di Sergio Celibidache che ci lasci in una sensazione di sospensione e pausa che non abbia un senso. Nulla, sì. Anche quando parla.
Voglio fare questa piccola introduzione. Intanto per noi, voglio dire per gli italiani, la grande fortuna è che questa lezione sia fatta in italiano, dalla viva voce di Celibidache, che certamente non legge, parla a braccio, il che deve far fare anche quest'altra riflessione. Ma come parlava l'italiano Celibidache? Ma ascoltate con quale ricchezza di vocabolario e con quale conseguenzialità, a parte qualche piccola stortura all'inizio, lui dice io supero invece di supero, oppure parole magari sbagliando un po', sì, l'accento.
Ma lei lo sa, maestro, che io non potrei mai ascoltare quella porzione di frase con l'accento giusto, mi darebbe fastidio.
sì, no, infatti
io sentissi io supero non riuscirei più a sentirlo.
Sì, se lo dice supero e poi se io potrei, ecco, anche questo, ma sono aspetti meravigliosi, perché poi più avanti, e io cito spesso queste frasi, ad esempio per dire come ci sia conseguenzialità fra il punto origine e ciò che ne consegue, dice: una volta che un processo è partito, e lui disegna, perché quella che stiamo per ascoltare è una lezione che è in video, quindi si sente proprio il gesso sulla lavagna, lui che scrive, che fa dei segni, e a un certo punto, quando fa questo puntino da cui tutto parte, il brano ha origine, dice: non può sparire. Io un po' lo imito, perché lui parlava l'italiano da rumeno con un accento che sembra un po' sardo, e dice: e non può sparire, altrimenti la ragione per la quale è comparso sarebbe troppo debole. Ti sta dicendo una cosa pazzesca, ti sta dicendo qual è il senso della tua vita. Certo, è una visione teleologica, vuol dire che tutto quello che appare ha e deve avere una finalità. Ma lui ti sta dicendo: il brano di musica non è il frutto solo di una volontà arbitraria, no, vive di uno stato di necessità. Ecco che cosa deve fare la coscienza del compositore: rendersi disponibile a cogliere, una volta che lui ha creato il seme che fa nascere il brano, come andare avanti assecondando anche la natura di quel seme, non solo la sua volontà compositiva. Ma ascoltiamo dalla viva voce di Celi Vidacchia, che è sempre affascinante.
Cosa è, in questo senso, la musica? Non bastano avere tante possibilità, tanti suoni. È possibile che si potesse parlare di musica se non ci fosse la coscienza umana? Quindi una sensazione che noi non percepiamo? No. E nella musica si tratta ancora di una differenza più sostanziale. Io posso percepire due suoni. Se io le percepisco individualmente, io rimango al livello della coscienza percettiva. Invece, se io potrei, dopo aver percepito questo, mettere questo in relazione a questo, io supero la coscienza percettiva. La capacità di percepire la relazione vuol dire nel tempo e nello spazio di due fenomeni e la caratterizzazione del talento o della facoltà di percezione musicale. Quindi, quando fra di voi ce ne sono in una classe di 30, credo io, o 5, che veramente non possono neanche marciare insieme quando c'è la fanfara, cosa succede con quella gente? Credete voi che loro non percepiscono che questo è un suono alto e che questo è un suono basso? Sì, certamente. E dicono pure: ho sentito 2, ho sentito 5. Quello che lui non può fare è di mettere in relazione questo suono a quell'altro. In che relazione? In una relazione musicale. Il settore dove noi possiamo o non possiamo mettere in relazione suoni è fra 16 e 20.000. Quindi, sarebbe questo. Di qua a qua, noi uomini possiamo mettere in relazione, percepiamo per prima, poi mettiamo in relazione. Queste relazioni sono complicatissime, quindi non si può spiegare in una seduta così corta. Quindi qui 16, qui 20.000. E arrivando qui si batte a 20.000 battiti al secondo. Lì si batte ancora, per noi è silenzio. Quindi qui era silenzio, vero? E qui? Silenzio. Semplice. Qui siamo al silenzio prima dell'attività, è vero? E qui siamo di nuovo al silenzio dopo aver passato la massima tensione di quale l'orecchio e la coscienza umana è capace. Quindi, cosa? Da tutto a niente. Vuol dire questo campo in quale noi selezioniamo e facciamo relazione fra valori, è polarizzato, vuol dire è indirizzato. E come è indirizzato? Da niente a tutto, vuol dire è così. Qui la tensione è enorme, qui la tensione è piccola. Quindi non è lo spazio musicale il quale che ci interessa a noi, lo spazio dove l'orecchio può percepire, è polarizzato, non è neutrale. Quindi andando su o scendendo non è la stessa cosa, sono polarmente diversi. Noi abbiamo inventato dentro di questo settore tutti strumenti, allargando i tubi, allargando le casse armoniche, facendo dei tantami enormi, e oggigiorno possiamo veramente disporre di tutti i colori. Cos'è orchestra? Un insieme di tutte queste possibilità. Sotto un altro aspetto, l'orchestra non è altra cosa che un motore. In un motore c'è un ordine di priorità. Ci sono ruote che vanno molto veloci, altre che vanno... Cosa succede se in tutte queste ruote che si trovano in una certa relazione organica fra di loro, una di loro impazzisce e comincia a andare per conto suo, o troppo veloce, cosa fa il motore? Si ferma. Ebbene, nella musica è la stessa cosa. Cos'è un'orchestra? È un motore. Non tutti gli strumenti si muovono alla stessa velocità. Per prima, non tutti gli strumenti hanno lo stesso da dire. C'è chi ha una cosa essenziale, l'altro che l'accompagna, c'è chi contraddice la cosa essenziale, c'è chi trova che c'è un'altra cosa ancora più essenziale di prima, c'è un altro che fanno fa che ascoltare, c'è un altro che non può ascoltare, che rompe e così. Quindi si chiamano vettori di tendenze contrarie. Cosa succede se nella musica non tutte le ruote, una delle ruote, uno di questi motivini gira per conto suo? Si ferma il motore? Purtroppo no. Ecco la malattia del nostro secolo. Non abbiamo capito cosa sia la musica. Non si ferma, il pezzo va avanti, la facoltà di poter percepire quello ordine di priorità che era necessario, essenziale per il motore, è distrutta, quindi è annullata. E seguono che cosa? Le note seguono camminando. La coscienza umana non può più correlazionare, mettere in relazione uno con l'altro.
Beh, Antonino, io penso che ascoltare lui che parla è un'esperienza realmente musicale. Allora ci accorgiamo, e io qui apro un di nuovo invito i nostri ascoltatori a uscire da questa sessione di meditazione comune, mettiamola così, sulla musica, con un criterio nuovo, ovvero dopo questa trasmissione spero che tutti noi saremo in grado di ascoltare un brano musicale ricercandone l'unità. E anche in modo critico, perché no? Capire lì dove non c'è unità e lì dove c'è unità. Così come noi facciamo a teatro, perché quando andiamo a teatro lo facciamo. Celibidache a un certo punto parla di ambiente polarizzato. Credo che parlare di ambiente polarizzato in musica sia in assoluto una delle cose più innovative per quegli anni. Nessuno parlava di ambiente polarizzato, maestro Napoli.
Certo. Polarizzazione significa che l'ascolto e la composizione, da cui l'ascolto prende le mosse, non sono neutri, ci sono delle forze in campo. Quindi lui, dicendo polarizzato, introduce alcuni criteri, alcuni elementi. Il primo elemento, il più importante, è la tensione. Che cosa significa questo? Celibidache faceva delle domande che io ho definito come i koan. Il koan è una domanda particolare che il maestro di Zen fa al suo allievo, per rispondere alle quali, a queste domande, non si può fare ricorso alla logica cosiddetta verticale, al pensiero verticale, ma bisogna buttare un occhio o la mente a un pensiero laterale, cioè bisogna cercare altri tipi di agganci per poter rispondere a quelle domande. La domanda più famosa in ambito Zen è: qual è il rumore dell'applauso di una mano? E tutti che provano a muovere una mano sola per cercare di capire quale sia il rumore. Ora, quali erano le domande Koan che Celibidache faceva? Per esempio, quando inizia un brano di musica? Più interessante ancora, quando finisce un brano di musica? Oppure, che differenza c'è fra il silenzio prima dell'inizio del brano e che differenza c'è con il silenzio dopo la fine del brano? Oppure, che differenza c'è fra tensione e intensità? O addirittura, quanto dura un brano di musica? Ora capite che entriamo in un ambito in cui quello che correntemente si ritiene essere la competenza musicale qui trova degli ostacoli, diventa disagevole muoversi in questo campo, camminare in questa nuova valle che presenta ostacoli mai percepiti prima. Quindi bisogna fare ricorso a una purezza interiore alla quale Celibidache fa costantemente appello, perché ogni parola che lui dice non è mai casuale, è tutta pensata all'interno della costruzione di un percorso di comprensione e di spiegazione, un istinto didattico straordinario. Ora, che cosa ci sta dicendo con polarizzato? Ci dice che i fenomeni naturali hanno una tendenza, che è quella di scomparire. Allora il lavoro del compositore per dar diritto al brano a esistere nel tempo è quello di creare tensione. E come si creano le tensioni? Con i contrasti. Quindi la tensione possiamo dire che è la risultante, la figlia del contrasto. E quali sono questi contrasti? Ci sono contrasti di ordine ritmico, ci sono contrasti di ordine melodico, ci sono contrasti di ordine armonico e più sottili ancora, ci sono i contrasti fra la tendenza naturale e opporsi alla tendenza naturale. Uno per tutti. In prossimità del punto culminante, cioè il momento in cui una composizione arriva ad esplicitare tutto quello che fin dall'inizio era solo potenziale, man mano si va esplicitando, qual è la tendenza naturale? Quella di corrergli incontro. Molti, poco prima del punto culminante, accelerano. Celibidache che cosa fa? Con un lavoro più sottile, ma senza entrare nell'arbitrio di un rallentando o di un accelerando, trattiene leggermente, quindi la tensione aumenta. E allora il principio era quello che lui ci diceva spesso: non ancora, e non ancora, non ancora, non ancora, così quando arriva, è uno sfogo straordinario. Certo, io me lo dico da solo, posso sembrare un invasato da questo punto di vista, ma se posso usare una parola di origine antica aramaica, me ne strafotto di questo. Magari in trasmissione è difficile dirlo.
Mi perdoni, ma nella versione originale me ne stracatafotto.
Ah, ecco, benissimo, mi aiuti a dire. Allora, perché questo? Perché bisogna solo viverlo. E Celibidache l'ha sempre detto. De quelle nature tu sa? Di quale natura è tutto questo? Vivable. Quindi non è di natura musicale, talentuosa, no, vivibile. Devi solo viverlo. E quando cominci a viverlo, e questa è la cosa pazzesca, è irreversibile, non puoi più farne a meno. Quando cominci ad ascoltare, andando a cercare quello che all'interno giustifica l'esistenza del brano, quindi cominci a vivere il tragitto e ti chiedi dove sarà il punto culminante. Ah, qui c'è questo elemento, è un elemento nuovo rispetto a prima, quindi si crea ulteriore tensione. Poi cosa fa? Un po' la devi attenuare perché c'è bisogno di articolare, quindi anche il brano, quella polarizzazione non è infinita, cioè così fino al punto culminante. No, l'arrivo al punto culminante è attraverso articolazioni. Perché? Perché noi siamo esseri articolati e quindi se ci troviamo in presenza di un fenomeno esterno a noi del quale ci vogliamo appropriare, abbiamo bisogno che lui risponda alla nostra modalità di appropriazione e quindi deve essere articolato. Allora mimandolo in modo fonico potrebbe essere
Urge che io mi perdoni, perché e questo è troppo, vero. Noi lo facciamo tutti i giorni nel linguaggio parlato. Se noi troviamo due commari che si raccontano e inciuciano tra di loro, lo fanno spontaneamente.
Certo.
Ma tu hai visto aquel? ma tu hai capito che è it? Che il è andata dalla sorella e ha detto che quella era una disgraziata.
Ecco, esattamente, e questo è, questo vuol dire che i processi che il compositore mette in essere in una composizione musicale non sono altro che una ulteriore esplicitazione ed utilizzazione di nostre modalità di essere. Noi ne abbiamo bisogno, perché altrimenti che cosa accade? Quando non si genera tensione attraverso il contrasto, l'inevitabile sbocco è la noia. Noi ci annoiamo, per questo molte esecuzioni ci annoiano, perché se l'esecutore non è capace di vivere i contrasti che danno tensione al brano e quindi ne giustificano l'esistenza, la tensione decade e l'interesse scompare. Questo è ciò di cui ci ha parlato in questa prima parte di questa straordinaria conferenza, che io ritengo un patrimonio dell'umanità. Mi permetto di dire che io l'ho ascoltata 98 volte, le ho contate, perché per studiarla,
esplicitarla. Oggi siamo a 99, maestro.
Quindi diciamo arriviamo 100. Praticamente a 100. Dico sempre che, come era per Fahrenheit, quel meraviglioso film in cui, siccome erano vietati i libri, ogni persona diventava un libro imparandolo a memoria, io l'ho imparato a memoria, anche se si perde io posso riscriverla tutta. Ecco. Perché? Ma
questa conferenza, come miliardi di altre interviste, sono ritrovabili su YouTube, tra l'altro tradotte da lei. Ho visto il film, è la prima cosa che ha tradotto in italiano, mettendo i sottotitoli, e poi tantissime altre interviste in francese. E proprio adesso che lei ha citato i Coan e prima ancora i Zen, c'è un'intervista che lui fa in francese, in cui traspaiono due concetti alla base del taoismo, nonostante il giardino di Celibidà, che inizia con una statuetta del Buddha.
Sì, bravo.
E io l'ho visto in questa intervista, lui dice tutta questa fenomenologia che pratico, io in realtà poi quando dirigo me la dimentico, io non ho intenzioni. E questo primo punto è come il vaso che è vuoto, quindi lui si riempie e fa fuoriuscire la musica da lui senza intenzioni. E poi l'altra cosa che dice è che grazie alla fenomenologia lui può dire tanti no, questo non va così, no, questo è calante, quell'altro è crescente, però del vero sì lui non ne può parlare.
Esattamente.
Questo è il primo concetto alla base del taoismo, che dice il Tao, che può essere detto non è l'eterno Tao. E quindi la deduzione di questi due concetti è che l'esperienza della verità e della libertà, cioè possiamo averne esperienza soltanto vivendola. Come lei ha detto prima, la musica è una materia vivente.
Esatto, esattamente questo. Hai colto perfettamente. Questo, bene, sei pronto per cominciare a studiare fenomenologia musicale e magari buttarti nel mondo della musica consapevole anziché della musica narcisistica. Quindi, bene, questo ottimo. Hai colto perfettamente. È proprio quello che lui dice. Che cosa accade durante le prove in orchestra? Una serie infinita di no. E quanti sono no? Unzelige, infiniti. No, questo no, questo calante, crescente, questo troppo forte, questo troppo piano, che è troppo veloce. E quanti sì ci sono? Nur eins, solo uno. Sì, ti ringrazio di questa citazione relativa al fatto che faccio opera di divulgazione di quello che Celibidache che ci ha lasciato, e cioè lezioni, conferenze, interviste. Io ho fatto un lavoro negli ultimi anni di traduzione e sottotitolatura da tutte le lingue che parlava Celibidache, quindi francese, inglese, tedesco.
Che erano letto.
Come?
Otto lingue, a me sembra un'enormità.
Otto lingue. Ma i documenti ci sono in italiano, spagnolo, francese, inglese, tedesco e rumeno. E io traduco da tutte queste lingue e sottotitolo. Con un lavoro, faccio una piccola parentesi, per una volta parlo un po' di me, ma è importante che si sappia che cosa comporta questo lavoro, perché è facile appioppare a una persona un attributo dicendo ma tu sei un clone di Celibidache, non è un pensiero tuo, ti sento, sì, bravo, va bene, va bene. Io invece mi sento come un amanuense. E noi oggi, se abbiamo una cosa da riprodurre cosa diciamo. Ma senti, mi fai 20 copie di questo? Sì, l'amanuense ne faceva una se andava bene, ma se oggi possiamo leggere Platone è grazie a quell'amanuense che ha fatto il lavoro di recupero e di conservazione. Io sono come uno che ha in mano una candela accesa e che la protegge con la mano da tutti intorno che tentano di spegnerla e quindi soffiano. E faccio questo proprio perché non si perda questo patrimonio dell'umanità. E allora traduco documenti che spesso sono anche di difficile ascolto. Io ho ancora molti documenti audio la cui qualità è questa. Cioè, al limite della percepibilità. E allora mi sono inventato, senza avere professionalità in questo senso, ho trovato dei programmini che accelerano, rallentano, esaltano la voce, tolgono il rumore. Faccio di tutto per arrivare a che cosa? Non alla mera traduzione, a una traduzione alla luce della mia conoscenza di Celibidache, quindi la ricerca della parola appropriata a restituire il concetto, quindi non la mera traduzione che puoi trovare sul vocabolario. Ecco, scusatemi la parentesi.
Assolutamente necessaria. Peraltro, guardi maestro, certe candele non si spengono, perché il verbo inteso nel senso più profondo trae origine da una dimensione autentica dell'essere umano, quindi il tenere la fiamma accesa è un atto dovuto, ma per fortuna nulla la spegnerà. Proseguiamo con l'ascolto della
persona. Benissimo, andiamo avanti.
Per esempio, sì, prendiamo una cosa molto semplice. Voi conoscete tutti questo, spero, o non prende mal... Se uno dovrebbe, un musicista del paese fa... Invece di avere una certa proporzione, vuol dire questo è l'importante, quello è l'accompagnatore, farebbe... Certamente no, qualche cosa non va bene. Che cosa non va bene? Che quello invece di sottomettersi a... Troppo potere, troppa prepotenza e impedisce a quell'altro di finire la sua idea. Dove, quindi la musica non arriva a nascere se un certo ordine di priorità in questo grande motore, un che è nel piccolo motore, perché qui abbiamo soltanto due parti. Un esempio per voi. Se io faccio così, abbiamo percepito tre valori, è vero? Così? Musicisti sì, un profano dice, no, io ho sentito, anche se non sono sincroni tutti e tre, e questo già un altro fatto. Questa è una percezione di tre elementi distinti. Qui sono tre percezioni distinti, qui c'è una sola, non tanto distinta. Ecco il limite della nostra coscienza. Voi sapete che la musica nasce da un ideatore, che poi lui sente le proporzioni, poi per ragioni molto difficili di spiegare qui, lo vuole anche fissare, dare agli altri e poi forse anche alle generazioni che vengono. Come fa lui di spiegarci a noi che cosa lo muove e in che modo? E questo processo creativo, che cosa significa per lui? Si deve cercare, il poveretto, una stenografia. Lui deve scrivere quello che non si può notare, perché finalmente la musica non sono le note non fanno che servire da veicoli per una sostanza. Quindi lui ci deve dare notizie da una sostanza che non si può definire intellettualmente. Allora, noi, questi che riceviamo il messaggio scritto, vuol dire la stenografia del compositore, siamo legati a un testo, si dice. Bene, quello dice sol mi. Bene. Dice allegro ma non troppo, oddio mio,
Quante forme ci sono dell'ego malantropo? Infinite. Quindi io non posso definire se è così, o se è così, o se è così. Fuori sono. Devo cercare qualche cosa nel contesto, forse prima c'era questo. Ah, se è così, forse c'è un piccolo carattere lirico, quindi forse vuole dire questo. Forse, ma forse no, forse. Forse. Sono nel dubbio ancora. Quindi, la fenomenologia è una scienza che vorrebbe obiettivizzare le leggi che reggono il materiale sonoro. Cos'è la musica, finalmente? È un movimento. Chi, un movimento. Chi si muove? Il suono, vero? No. Si muove la coscienza di quello che ascolta e di quello che muove il suono. Quindi un movimento. Si il movimento muove qualche cosa, deve partire da un punto per entrare in un processo di espansione. Comincia qui, non può sparire, no? Perché allora la ragione per quale è apparso è troppo debole. Deve continuare, farà una evoluzione sempre nel tempo, sempre nello spazio, non può tornare su se stesso perché forse non ha materializzato ancora il processo di maturità di questa evoluzione. Sviluppandosi nel tempo conoscerà vari momenti, quindi conosce una espansione per prima. Se l'espansione si fa in un solo senso, l'attributo che conviene a questa forma di evoluzione è quale? Meccanico. Anche la macca è un senso unico. Se la macchina crescerebbe continuamente, sempre meccanico, anche crescendo, anche avendo valori diversi nella evoluzione. Il fatto che fra questi momenti di espansione ci sono momenti di distensione crea un'articolazione e la musica non si trasmette che per le articolazioni, il fatto che è articolata da un uomo e si indirizza alla coscienza che può articolare di un altro. Cosa vuol dire articolare? Dopo questa espansione fino a qua, scende. Altra articolazione, parte. Bene, avendo questi diversi momenti della evoluzione, mi rendo conto che qui c'è qualche cosa che si è mosso, ha fatto un'evoluzione e è tornato su se stesso. La fenomenologia è l'obiettivazione di questo cammino, del cammino del suono, non nel materiale, anche nella coscienza umana. Sì, io parto da questa idea. La quarta di Brahms, secondo tempo. Questo punto centrale da dove partiamo si chiama nella fenomenologia tonalità madre. La tensione, abbiamo detto, vi ricordate bene, non dimenticare questo, la musica è evoluzione del suono in funzione della coscienza di quello che lo crea e di quello che l'ascolta. Quindi evoluzione, se evoluzione deve conoscere due momenti, uno di massimale espansione, è il momento quando si ripiega, è il surplisio del mem, e torna, percorrendo il tempo nel senso contrario. Ritorna a casa, anche se nel tempo del mondo cammina avanti, si fanno altri 3 minuti. Lei ritorna su se stesso. Quindi io partendo da questo, una certa entità, lo percepiamo subito tutti, equilibrata. Questo è un po' di tensione davanti a questo. Quindi, se noi non insistiamo su niente, il rapporto fra queste due masse, di che natura è? Di qua, è più questo o è meno? Come? Giusto, signora, lei ha pensato fenomenologicamente. Invece sì, io faccio. Lei è un idiota musicale. Ho fatto la musica per associazione, vuol dire altro, altro, altro. Di dentro sarebbe. Quindi, la mia coscienza è stata colpita da questo, da funzione piuttosto equilibrata. Questo è in più cromatica, quindi aumento di tensione. Obiettivamente o subiettivamente? Obiettivamente, vede fenomenologia.
Mi viene da pensare ad un ascolto del genere che a una grande quantità di scienziati da fine Ottocento sino
ai giorni nostri.
Ai giorni nostri, passando da Tesla, che probabilmente è stato in assoluto uno dei più illuminati sotto questo aspetto, presupponevano l'esistenza di una energia unica che permeasse tutta la realtà fisica, ovvero che permeasse come un miele. Einstein parlava di questo grande, di questa grande energia, con questo grande vaso di miele, lì dove se mettevi il cucchiaino da un lato e quindi il miele affondava da un lato, usciva il miele dall'altro. Usciva dall'altro. L'etere, il concetto di etere nasce molto prima, ma viene codificato tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, considerato come energia che l'etere luminifero, energia che permea tutta la realtà e non è immediatamente conoscibile ai sensi se non per vie trasversali, presupponendo che il cervello umano sia limitato da un punto di vista cosciente nella percezione degli eventi. Negli anni 30 addirittura Wilhelm Reich, medico psichiatra, non ricordo se austriaco o tedesco, insomma questo non è molto importante, parla della teoria dell'orgone, ovvero nella sua Das Orgasmus Theorie paragona questa grande massa di energia invisibile al processo del, perdonateci, ma siamo quasi all'ora di cena, i bambini probabilmente ci sono, ma voglio dire, possiamo parlare serenamente di orgasmo, esatto. In che senso? Wilhelm Reich afferma che la fluidità del principio vitale si articola, è proprio quello che dice. E se nella sua articolazione non segue le leggi giuste di accumulo di tensione che riguardano nella sua fattispecie l'orgasmo in sé per sé come inizio di un processo, punto massimo di un processo e rilascio della tensione, tale energia non fluisce bene all'interno del corpo umano, all'interno del cervello e genera dei disagi fisici e mentali. Lui addirittura nel 1940 codificò una macchina, la macchina dell'accumulatore di orgone, poi ovviamente, insomma, che è meravigliosa come cosa. Ma, maestro, null'altro che quello che avviene nella coscienza dell'ascoltatore quando ascolta un brano che segue le leggi orgoniche.
Sicuramente, ma infatti l'abbinamento più intuitivo con il concetto di punto culminante è proprio quello di orgasmo, e questo non è un dato come invece potrebbe sembrare, così diffuso. Quando io induco le persone a cambiare il loro atteggiamento nei confronti di un ascolto e le invito a seguire l'evoluzione della tensione, che inevitabilmente dovrà arrivare poi a sfociare in qualche cosa che è appunto il punto culminante, le persone fanno difficoltà. Ne prova il contrario. Quando si chiede ma tu dove vivi il punto culminante? Ah beh, ma in un brano ci sono molti punti culminanti. Ecco, le persone pensano che l'abbinamento più primitivo, che è quello di un momento fortissimo, per esempio, ma si sa che la dinamica è uno dei parametri, quindi non è quello decisivo. Quindi il momento del fortissimo per loro è l'orgasmo. No, non è detto. Il punto culminante, proprio perché per sua natura, dove porta? Che cos'è la definizione di punto culminante? Quel punto oltre il quale la tensione, non potendo espandere, si ripiega su se stessa e torna indietro. Quindi vuol dire è il punto di arrivo di tutti i vettori contrari di evoluzione e oppositivi di tensione. Quindi questo cosa vuol dire? Che un brano che per esempio inizia fortissimo troverà il suo punto culminante nel punto più debole da un punto di vista dinamico. Io spiego spesso che ci sono punti culminanti nel fortissimo, punti culminanti nel pianissimo, e ho fatto anche qualche esempio in cui il punto culminante è nella pausa. Una pausa che viene prima dello scatenamento è il momento del punto culminante. Allora, questo ancora una volta Celibidache ci sconvolge, ci invita a uscire da che cosa? Dai luoghi comuni, dalla routine, dai pensieri correnti, con un termine molto usato oggi, dalla nostra comfort zone, cioè da quella zona che ci accoglie, ci protegge, ci fa sentire tranquilli. No, lui ogni volta mette in discussione tutto questo con quale finalità? Non è un rompiscatole, è semplicemente uno che gli dice attenzione, facendo suo un principio che era dei Maya, l'antica popolazione sudamericana. Lui diceva quello che si vede non è importante e quello che è importante non si vede.
Che è esattamente il principio fenomenologico, di fatto. Sa, maestro, mi viene da pensare a questo punto che noi, come anche molta scienza della prima metà del Novecento diceva, siamo permeati da una grande massa di energia nella quale ciò che noi viviamo in modo articolato altro non è che un piccolissimo punto di per sé infinito che, non potendo percepire come tale perché il nostro cervello non lo permette, noi lo articoliamo e quindi lo sviluppiamo sulla linea temporale, ma di fatto, se proprio volessimo dirla tutta, in questa grande massa dell'uno che ci circonda, la linea temporale non esiste, visto che noi viviamo di linea temporale. O articoliamo un fenomeno o altrimenti stiamo parlando del nulla. Einstein addirittura riguardo all'etere diceva che negare l'etere condurrebbe a supporre che lo spazio vuoto non possieda alcuna proprietà fisica, il che è in disaccordo con le esperienze fondamentali della meccanica. Parliamo di Einstein, quindi parliamo della pausa, parliamo di tutto questo. E non solo, probabilmente mi viene da pensare, se noi potessimo arrivare a quella zona del cervello ancora non conosciuta che intuisce immediatamente la verità, ma non la può portare a coscienza perché a noi non è dato, perché solo qualcosa che può essere chiamato Dio può farlo questo, non è dato di farlo nell'immediato, ma è dato di farlo a livello mediato, ma articolato secondo le leggi organiche di evoluzione della fisica stessa. Probabilmente se noi seguissimo in ogni disciplina della nostra vita certe leggi, probabilmente saremmo al di là delle malattie. Di qualsiasi malattia, caro maestro, probabile.
Certamente, certamente, ma difatti lui dà questa risposta a Eve Ruggeri, che era una intervistatrice della televisione francese con la quale lui spesso ha interloquito e che si interessava di cose di musica, faceva cronache musicali. A un certo punto questa, dopo un'esecuzione della quarta di Bruckner, chiede a Celibidache: maestro, e lei è credente, ha un credo, segue una qualche dottrina? E lui risponde: sì, io sono molto credente. Certo, non nel senso che potrebbe essere la risposta a mia madre che magari mi chiede qualche cosa su Dio e allora ci sono le iconografie con l'uomo vecchio, la barba, queste insomma l'immagine di Dio. No, io credo in una vibrazione centrale. Certo, pensato così può sembrare anche una risposta da furbacchione, perché noi che abbiamo bisogno di cosificare, di vedere qualche cosa, pensare a una vibrazione centrale, però calma, una vibrazione centrale è la sintesi di quello che tu hai descritto.
Ne parlava, cioè, Pitagora, ne parlava Pitagora un po' di tempo fa.
Quindi questo è il dato fondamentale. Insomma, che cosa possiamo dire in questo piccolo excursus, in questo piccolo assaggio con dei cucchiaini nel mondo della ricchezza interiore di Celibidache? È stato un punto di riferimento. E mi sento di citare qualche cosa che accade alla fine del film che il figlio ha fatto sul padre, Il giardino di Celibidache, film fatto nel 1996, quando poi Celibidache è morto, e che doveva essere un film sulla sua vita, invece ci siamo ritrovati tutti alla prima del film in proiezione al Louvre a novembre. Celibidache è morto ad agosto del 96, quella che doveva essere la prima di un film è diventata invece una commemorazione. Bene, alla fine del film c'è uno degli allievi storici di Celibidache che, seduti insieme nel suo giardino, quello che aveva in campagna fuori da Parigi, nella periferia di Parigi, gli dice: maestro, quale potrebbe essere una sintesi della sua vita? Lei ha messo l'accento, ha acceso un faro su questo aspetto. Quando noi prendiamo in considerazione la musica, e lui lo lascia parlare, poi dopo un po' dice: attenzione, non è così, non è proprio così, perché da come tu ne parli sembra che la musica sia qualche cosa che è fuori di te. Al contrario, e qui dà la risposta sulla quale poi ho riflettuto per molto tempo: musique c'est toi, la musica sei tu. Ora, che cosa leggo io in queste tre parole, musique c'est toi? Intanto c'è da dire che quando noi interloquivamo con Celibidache, facevamo domande, ogni volta che dicevamo musica lui fermava e diceva: ah no no no, non dire musica perché non ne possiamo parlare. Eraclito, Pantarein, tutto scorre, quindi non possiamo fissare e dire la musica è questo, perché nel momento in cui lo fissi ne hai già decretato la morte. No, è un processo in divenire. E quindi noi avevamo sempre questa cosa, dice vabbè, ma stiamo parlando di... Io invece arrivo a sintetizzare questo. Cosa ha voluto dire lui con musique c'est toi, la musica sei tu? Ha voluto dire: noi e tutto quello che ontologicamente ci caratterizza siamo gli artefici di una struttura narrativa che si attua attraverso i suoni, e quindi ne può nascere musica, ma è una proiezione all'esterno di una nostra maniera di essere. Quindi ora io mi sento di poter rispondere a che cos'è la musica. Parafrasando Celibidache, è la umanizzazione del suono, perché il suono non sono altro che vibrazioni regolari di corpi elastici. Perché ne nasca musica bisogna che intervenga la coscienza umana a cogliere i nessi che legano un suono messo in relazione a un altro.
Due elementi dello stesso processo. Maestro, noi la ringraziamo infinitamente.
Io ringrazio per questa ulteriore opportunità di diffondere il pensiero di Celibidache.
Lasciamo i nostri ascoltatori a due meravigliosi ascolti. Uno brevissimo, che sono le parole di Celibidache alla fine di questa lezione, che non anticipiamo. E l'altro?
E l'altro è l'adagio della quarta sinfonia di Brahms, che avete sentito anche adesso nella lezione di Celibidache, lui la fa l'inizio al pianoforte.
Benissimo. E poi, fenomenologicamente parlando, vorremmo sapere anche i nostri ascoltatori che stanno preparando per cena. Ma questo ne parliamo la prossima volta. Maestro, la ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
A presto, grazie. Arrivederci. A presto risentirci.
A presto.
Ai nostri ascoltatori un grandissimo saluto. Non anticipiamo nulla sulla settimana prossima. Perché
non abbiamo preparato
nulla. Non lo dire. Vi lasciamo le parole del maestro Celibidache.
E a Brahms.
Qui non bisogna credere a Celibidache, bisogna realizzare te stesso.